Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Il conflitto tra Qatar, da una parte, blocco dei paesi arabi costituito da Arabia Saudita, Bahrain, Emirati Arabi Uniti, Egitto e Yemen, dall'altra, si va inasprendo. All'inizio di giugno il blocco arabo aveva sospeso i rapporti diplomatici e di fatto chiuso le frontiere con la penisola qatariota, accusata di esercitare un'influenza politica ed economica indesiderata sulla regione e soprattutto di favorire movimenti estremisti come i Fratelli Musulmani e Hezbollah. I paesi arabi avevano inviato un ultimatum al Qatar che sta per scadere. Nelle ore scorse, però, il Qatar avrebbe consegnato una lettera in cui si rifiutano di fatto le condizioni dell'ultimatum. Ma quali erano i dettagli di questo ultimatum e cosa succederebbe se non si trovasse un accordo? A queste domande ha risposto il nostro corrispondente Michele Giorgio, giornalista del Manifesto.
L'ultimatum consisteva soprattutto nei famosi 13 punti presentati al Qatar, 13 punti che contenevano delle condizioni per la verità molto dure e anche abbastanza incomprensibili, perché si chiedeva anche la chiusura di tutta una serie di organi di informazione, che tra l'altro alcuni dei quali sono particolarmente noti e anche rispettati nel mondo, come la TV Al Jazeera, che è un po' l'ammiraglia dei mezzi di informazione che sono sostenuti, finanziati, sponsorizzati dal Qatar. Ma questo è solamente un esempio, e naturalmente c'erano anche altre condizioni che riguardavano punti fondamentali dal punto di vista dell'Arabia Saudita, come la fine del sostegno da parte del Qatar a tutta una serie di organizzazioni che l'Arabia Saudita e i suoi alleati ritengono estremiste e terroriste, e chiedevano e chiedono ancora al Qatar che cessi qualsiasi aiuto o sponsorizzazione a queste organizzazioni. Al di là di questo, il Qatar però continua a tenere botta, nel senso che non si è piegato a queste condizioni. Lunedì è stato esteso per altre 48 ore l'ultimatum, e da parte dei paesi del blocco filo-saudita c'è molta impazienza. Il Qatar continua a mostrarsi molto, molto determinato a resistere alle pressioni, e naturalmente dovremo vedere quali saranno le reazioni che arriveranno da Riyadh e dalle altre capitali sue alleate di fronte al fatto che il Qatar non intende rispettare queste condizioni.
Tra l'altro, sabato scorso il ministro degli esteri del Qatar aveva detto in una conferenza stampa a Roma che il suo governo riteneva inaccettabili le richieste in quanto lesive della propria sovranità. Dunque, poi il ministro è giunto in Kuwait e ha consegnato la risposta tramite una lettera scritta a mano prima dello scadere dell'ultimatum, appunto, come abbiamo detto, rifiutando le condizioni. Si conosce il contenuto della lettera e qualche dettaglio in più della risposta del paese?
Ma per la verità non si conoscono molti particolari. Quello che si sa è che il Kuwait, che è un paese che cerca un po' di mediare tra le varie posizioni, ha ottenuto un'estensione di questo ultimatum, che appunto però scade mercoledì, adesso un'estensione di 48 ore. Quella lettera probabilmente affermava, almeno questo è quello che si è letto su alcuni mezzi di informazione arabi, la volontà del Qatar di cooperare, cioè di lavorare assieme agli altri paesi per sconfiggere eventuali organizzazioni terroristiche, ma allo stesso tempo questa lettera affermava anche la volontà del Qatar di difendere la sua sovranità nazionale, perché dobbiamo anche essere un po', come dire, obiettivi rispetto a quello che sta accadendo. Che il Qatar abbia sostenuto in tutti questi anni i Fratelli Musulmani, che sono un'organizzazione che è considerata terrorista da vari paesi, Egitto ed Arabia Saudita in testa, è vero naturalmente. Si sa che il Qatar sostiene anche Hamas nella striscia di Gaza, è uno stretto alleato della Turchia, che a sua volta sostiene appunto il movimento dei Fratelli Musulmani, che però ha ad accusare il Qatar di essere un paese sostenitore del terrorismo sia proprio l'Arabia Saudita, è una cosa che fa quantomeno un po' sorridere, perché l'Arabia Saudita, si sa, ed anche le altre petromonarchie del Golfo, da sempre sostengono organizzazioni salafite, organizzazioni qaediste responsabili, lo stesso ISIS, qualcuno sussurra, ha ricevuto finanziamenti sostanziosi da cittadini sauditi, e le autorità di Riyadh non hanno fatto molto per fermare questi flussi di denaro. Quindi che Riyadh sia lì ad accusare il Qatar di sostenere il terrorismo quantomeno è paradossale. Però questa è la situazione, sicuramente il Qatar è isolato e sta cercando di rompere questo isolamento, tant'è vero che ha annunciato anche la volontà di aumentare la produzione di gas naturale, l'estrazione e l'esportazione di gas naturale del 30% nei prossimi anni, proprio per poter fronteggiare le sanzioni che questi paesi, suoi avversari, sicuramente inaspireranno, porteranno avanti in futuro, perché questa è la possibilità principale, cioè che alla scadenza dell'ultimatum questi paesi, più che passare alle vie di fatto, come qualcuno ha detto, addirittura un'azione militare per rovesciare la monarchia alla guida del Qatar, probabilmente saranno intensificate ulteriormente le sanzioni già decise da un punto di vista economico, ed il Qatar si prepara a rispondere a tutto questo.
E infatti l'aspetto economico della questione è particolarmente rilevante, perché in allarme sono anche i mercati finanziari. L'ipotesi più ragionevole riguarda, come dicevi te, proprio le sanzioni economiche che Doha potrebbe aspettarsi se dovesse rifiutare l'ultimatum, che potrebbero ovviamente avere anche pesanti ricadute sul mercato del gas, del quale il Qatar è il massimo produttore mondiale, lo ricordiamo. Ci sono anche, tra l'altro, gli investimenti legati ai mondiali di calcio del 2022 che per ora rimangono in sospeso. Insomma, una questione dalle molte sfaccettature, di cui anche quella economica è una parte abbastanza importante.
Assolutamente, il Qatar, secondo alcune statistiche, sarebbe anche il paese più ricco del mondo come reddito pro capite, ha delle risorse ingenti, i suoi fondi nazionali sono davvero molto cospicui e gli investimenti che il Qatar ha fatto in giro sono davvero molto molto ricchi, e ne ha fatti tantissimi in Occidente. È un paese che ha delle risorse incredibili, però è chiaro che, per quanto appaia in grado di resistere alle pressioni anche economiche dei suoi avversari, naturalmente sta cercando anche di stringere i rapporti ulteriormente con la Turchia e in particolare con la Russia, strizzare anche l'occhio all'Iran, che ufficialmente fino a qualche tempo fa era un suo avversario, anche se non tale così come lo vedono i sauditi. Però il Qatar, appunto, deve stare attento. Perché? Perché di fronte a questa crisi ovviamente il mercato azionario è crollato, la borsa di Doha soffre da oramai tantissimo per questa situazione, quindi il rischio è che soprattutto dal punto di vista finanziario Qatar possa affrontare delle conseguenze davvero molto gravi nell'immediato, nel futuro immediato e anche un po' più avanti, e a Doha lo sanno benissimo. Ecco perché sicuramente vogliono continuare a resistere, allo stesso tempo però hanno anche bisogno di una soluzione politica per uscire da questo vicolo cieco, e quindi le stanno tentando tutte, evidentemente anche con l'aiuto non tanto della Turchia, che in questo momento ha difficoltà di rapporti con appunto Riyadh ed altre capitali arabe, ma in particolare attraverso la mediazione russa.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.